Bene, verrebbe da dire che a questo punto cominciamo a parlare di cose più serie e per l'appunto parliamo del cosiddetto pacchetto sicurezza. Come noto, il pacchetto sicurezza è composto da un'articolata serie di provvedimenti a partire dal decreto legge 23 maggio 2008 numero 92 che è stato convertito nella legge 24 luglio 2008 numero 125 che ha introdotto i primi provvedimenti ritenuti urgenti in materia appunto di sicurezza, inclusi appunto provvedimenti espressamente dedicati alla politica sull'immigrazione e poi è composto da schemi e decreti legislativi che ancora sono, per così dire, in gestazione, di cui abbiamo dato notizia anche nel precedente sportello radiofonico in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, in relazione alle ricongiunzioni familiari e in relazione alla circolazione e ai diritti dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Ma per il momento appunto ci focalizziamo esclusivamente su una parte della legge che ha convertito il decreto legge 92 del 2008 e che riguarda appunto la condotta definita di favoreggiamento della immigrazione illegale. Come è noto, già il testo unico dell'immigrazione fin dal 1998 all'articolo 12 prevede al comma 5 come reato il favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari a scopo di ingiusto profitto. Ma per l'appunto il pacchetto sicurezza, in particolare il decreto legge che abbiamo citato, ha introdotto una sanzione specifica in relazione alla concessione di locali ad uso abitativo a cittadini clandestini, introducendo quella misura della confisca dell'appartamento, dell'immobile concesso in uso a cittadini stranieri in condizioni irregolari, che ha fatto tanto scalpore e che tanto ha preoccupato i proprietari immobiliari, coloro che appunto sono protagonisti del mercato delle locazioni, comprese anche le agenzie che intermediano appunto nel mercato delle locazioni. Ebbene, il decreto legge aveva introdotto una disposizione che poi in sede di conversione in legge è stata modificata e non sembra proprio che sia stata modificata a caso, ma sembra invece che sia stata modificata anche per, come dire, tenere conto delle preoccupazioni che appunto il mercato immobiliare ha espresso in maniera anche piuttosto esplicita. Ebbene, vediamo qual era la formulazione iniziale della norma, qual è la formulazione successiva, ma questo lo facciamo proprio perché ci offre lo spunto per una discutibile interpretazione della normativa una recentissima ordinanza del Tribunale di Brescia del 30 luglio 2008 che appunto ha confermato il sequestro preventivo di un immobile che risulterebbe essere stato dato in uso a cittadini stranieri extracomunitari in condizione di soggiorno illegale. Per l'appunto la norma nella sua versione originaria, quella appunto contenuta nel decreto legge numero 92 del 23 maggio 2008, prevedeva che dovesse essere sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo che il fatto costituisse più grave reato, la condotta di chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, disponendo altresì che la condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Questa formulazione in pratica si limitava a prendere in considerazione il mero fatto che fosse concesso a titolo oneroso, quindi a fronte di un pagamento di un corrispettivo, un immobile, senza poi badare se il corrispettivo fosse un corrispettivo esorbitante le tariffe di mercato, tale da far presumere che si volesse approfittare della condizione di illegalità e quindi imponendo un canone più alto proprio in cambio della tolleranza della condizione di illegalità dello straniero. Questa norma, nella sua formulazione originaria, si limitava a prevedere che se si dà a fronte di un corrispettivo economico un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante, soggetto che concede la disponibilità all'immobile è condannato con una sanzione penale piuttosto pesante da 6 mesi a 3 anni, ma soprattutto è destinato a subire la confisca dell'immobile. Ora, questa norma aveva suscitato notevoli preoccupazioni, sia da parte degli immigrati, certo, che giustamente temevano e temono tuttora una ancor maggiore difficoltà nel riuscire a stipulare regolari contratti di locazione, dal momento appunto che i proprietari potrebbero essere comprensibilmente anche preoccupati di rischiare la confisca dell'immobile e una sanzione penale per il solo fatto di non avere verificato puntualmente il possesso del permesso di soggiorno da parte di tutti gli occupanti e, perché no, anche il possesso nel corso del tempo del permesso di soggiorno e il suo rinnovo per tutta la durata della locazione, cosa peraltro piuttosto difficile da attuarsi nella pratica, perché è difficile immaginare che il padrone di una casa già affittata possa realisticamente conoscere la tipologia di permessi di soggiorno, la loro durata, le condizioni per il rinnovo e essere concretamente nella condizione di fare tutte queste verifiche da solo. D'altra parte, questa stessa norma preoccupava anche i proprietari degli immobili e preoccupava ancora di più, perché costoro non solo avrebbero rischiato difficoltà nello stipulare locazioni, ma avrebbero rischiato soprattutto il loro patrimonio, cioè la proprietà stessa degli immobili. Non a caso dunque, nella conversione in legge del decreto legge, la norma ha subito una sensibile modifica. Con la legge 125 del 24 luglio 2008, in sede di conversione, si è introdotta invece una diversa formulazione. Si è appunto aggiunto all'articolo 12,5 del testo unico sull'immigrazione, che genericamente prevede qualsiasi condotta atta a favorire la condizione irregolare di soggiorno a scopo di ingiusto profitto, si è introdotta appunto un comma 5 bis che ha questa formulazione: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso anche in locazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, eppure con la medesima sanzione della confisca dell'immobile. La formulazione, anche se per chi magari non è avvezzo a pesare col bilancino da farmacista le parole, potrebbe sembrare simile o quasi identica, ma in realtà ogni parola ha il suo peso, e quello che è più significativo è che in questa diversa formulazione, in sede di conversione in legge, si prende in considerazione sì la condotta di chi cede un alloggio a titolo oneroso, ma la si prende in considerazione solo qualora vi sia il fine di trarre un ingiusto profitto. Da un punto di vista pratico possiamo quindi immaginare che un appartamento che normalmente viene locato al canone di 500 euro, se anche fosse locato a uno straniero o a più stranieri in condizioni regolari di soggiorno, al medesimo canone e quindi al canone di mercato, non comporterebbe la realizzazione di un ingiusto profitto da parte del proprietario, perché se affitta allo stesso prezzo cui affitta alle persone in regola con soggiorno ai cittadini italiani, l'ingiusto profitto evidentemente non sussiste. E questo aveva indotto a pensare che questa riformulazione della norma, non casuale per l'appunto, avesse di molto attenuato il rischio per i proprietari di vedersi confiscata la casa e il rischio per i cittadini immigrati di avere enormi difficoltà nel mercato delle locazioni. Ma per l'appunto una recentissima ordinanza del Tribunale di Brescia, sezione penale feriale del 30 luglio 2008, adotta un'interpretazione che non si sa se sarà poi confermata dalla giurisprudenza, dalle magistrature superiori e dalla giurisprudenza di altre sedi, ma che per il momento suscita forti preoccupazioni. Per l'appunto il Tribunale di Brescia ha fatto un ragionamento che innanzitutto, come è giusto che sia, trae origine dai fatti. I fatti sono per la verità abbastanza chiari. Si tratta di un appartamento che è stato affittato a due cittadini extracomunitari privi di un regolare permesso di soggiorno, i quali a quanto pare avrebbero utilizzato un amico, fra virgolette, italiano che si è proposto o che si è reso disponibile come intermediario e che quindi si è intestato il contratto di locazione come se fosse lui l'inquilino e in realtà ha messo a disposizione di queste persone l'appartamento affittato. Il canone di locazione convenuto era pari ad euro 465, Ora, non abbiamo dall'ordinanza, dal testo dell'ordinanza, non ricaviamo gli estremi dell'immobile, quindi le caratteristiche, non sappiamo se fosse ammobiliato o meno, non sappiamo se l'immobile fosse tanto piccolo o tanto grande. Certo è che 465 euro di canone mensile è una cifra che purtroppo corrisponde al valore di mercato di un mini appartamento, anche se non di particolare pregio. E anche se non dislocato in zona centrale di un centro urbano. Quindi difficile che in base al canone pattuito si potesse ritenere di per sé che vi fosse un ingiusto profitto, c'è da presumere che vi fosse un canone di mercato. E in effetti nella stessa ordinanza del Tribunale di Brescia nulla si eccepisce a questo riguardo, non si prende in considerazione il canone come un ingiusto profitto. Ma ciò nonostante, appunto, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che in via provvisoria dovesse essere confermato il sequestro preventivo dell'immobile. Non si tratta di una sentenza, ma si tratta di un'ordinanza, perché appunto il problema che si è posto è stato appunto l'opposizione al sequestro preventivo avanzata dal proprietario dell'immobile, che appunto rischia con la sentenza definitiva che vi sarà alla fine del processo di vedersi definitivamente confiscato l'immobile, appunto in applicazione di questa normativa così interpretata dal Tribunale di Brescia. Quindi la questione che si pone non è quella della entità del canone, che non viene considerato come un canone esorbitante nemmeno nell'ordinanza del Tribunale di Brescia, quanto quella della formulazione della norma. Perché appunto il Tribunale di Brescia ha ritenuto che questa norma, così come formulata in sede di conversione in legge, ancorché faccia riferimento all'ingiusto profitto, non riguardi l'ingiusto profitto nel caso di locazione, ma l'ingiusto profitto solo nel caso in cui l'immobile sia messo a disposizione per un uso temporaneo. Per l'appunto è opportuno rileggere il testo della norma per poi fare, o meglio, riprodurre il ragionamento che è stato esposto dal Tribunale di Brescia nell'ordinanza che stiamo commentando. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, ovvero lo cede allo stesso anche in locazione. In altre parole, l'espressione ingiusto profitto, secondo il Tribunale di Brescia, è riferibile soltanto alla prima ipotesi della norma, cioè all'ipotesi di chi a titolo oneroso dà alloggio a uno straniero. Mentre invece, nel caso in cui si tratti di locazione, non servirebbe, non integrerebbe la fattispecie criminosa l'ingiusto profitto. In altre parole, anche se non c'è un ingiusto profitto, il solo fatto che si cede in locazione un immobile a uno straniero privo di permesso di soggiorno darebbe luogo alla sanzione penale e alla sanzione accessoria della confisca all'esito del processo penale. Mentre invece solo nel caso in cui si trattasse di un uso temporaneo sarebbe richiesto l'ingiusto profitto per configurare l'esistenza del reato e far scattare quindi l'ulteriore sanzione della confisca dell'immobile. In realtà qui si tratta veramente di interpretazione dal punto di vista lessicale, cioè se il requisito dell'ingiusto profitto si è riferito a qualsiasi forma di cessione, in locazione o anche in uso di un alloggio, o se invece l'ingiusto profitto sia richiesto dalla norma solo per configurare il reato quando vi sia un uso di carattere temporaneo e non anche quando vi sia una locazione, nel qual caso di fronte alla semplice locazione, anche se non vi è un ingiusto profitto ma si pratica un canone di mercato, secondo il Tribunale di Brescia si ritiene che vi sarebbe sempre un favoreggiamento della presenza illegale e che vi sarebbe sempre quindi una sanzione penale con la confisca. In questo caso appunto si tratta di un'ordinanza che necessariamente si basa soltanto sui dati acquisiti nel corso delle indagini e quindi che non entra nel merito dell'accertamento e della valutazione dei fatti, ma per così dire li prende per buoni così come sono stati rappresentati dai soggetti inquirenti e che quindi solo in via provvisoria per il momento ritiene che l'immobile debba essere sequestrato preventivamente, come previsto appunto dall'articolo 321,2 del codice di procedura penale, in attesa che il processo finisca, poiché se il processo dovesse concludersi con l'accertamento della colpevolezza del proprietario dell'immobile, ecco che questo immobile dovrebbe essere definitivamente confiscato e acquisito all'amministrazione. Certo è che se questa interpretazione dovesse come dire, trovare conferma non solo da parte delle giurisdizioni superiori, ma anche da parte della magistratura di altre sedi, si tornerebbe praticamente, dal punto di vista sostanziale, alla formulazione originaria della norma che era contenuta nel decreto legge e che, ci permettiamo di dire, non a caso è stata modificata in sede di conversione in legge. E si tornerebbe appunto a quell'allarme sia da parte dei proprietari di immobili e delle agenzie immobiliari e sia da parte degli immigrati, a maggior allarme appunto proprio perché l'accesso al mercato delle locazioni rischierebbe di diventare quasi impossibile, anzi rischierebbe di provocare veramente un ingiusto profitto, perché se affittando a stranieri si rischia, perché magari nel corso del tempo ci potrebbero essere dei problemi dovuti al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ecco che questo, manco a dirlo, potrebbe giustificare di fatto un incremento dei canoni di locazione.